Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Francia, dopo solo 9 mesi cade il governo. Il primo ministro Bayrou è stato sfiduciato. Ora Macron ha 3 opzioni, nominare un nuovo capo dell'esecutivo, sciogliere il Parlamento o dimettersi. Il ciclo della violenza, da Gaza alla Cisgiordania. Nella striscia i bombardamenti israeliani uccidono almeno 40 persone, a Gerusalemme 6 israeliani vittime di un attentato su un bus. Netanyahu promette ancora vendetta. 9 misure per fermare il genocidio. Il premier spagnolo Sanchez annuncia 9 sanzioni contro Israele, dall'embargo alle armi fino al divieto di ingresso in Spagna per chi partecipa direttamente a crimini di guerra nella striscia di Gaza. Argentina, dura sconfitta per Javier Milei. Alle amministrative di Buenos Aires vince la coalizione peronista, mentre il governo attraversa una delle sue crisi peggiori dal suo insediamento. Brasile, settimana decisiva per Bolsonaro. Entro venerdì dovrebbe arrivare la sentenza per l'ex presidente accusato di tentato colpo di Stato. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Iniziamo questa puntata di Esteri, questa nuova stagione di Esteri con quanto avviene in Francia prima di andare in Francia dove, come avete sentito dai titoli, è appena caduto il governo. Un breve sguardo alle altre notizie della giornata. Partiamo dal Nepal dove almeno 19 persone sono state uccise, decine sono rimaste ferite durante le violente proteste scoppiate nella capitale Kathmandu. Le proteste sono esplose dopo il blocco imposto dal governo su diversi social media e più in generale contro la corruzione della leadership. Era già stato ampiamente criticato il governo la settimana scorsa per questa decisione e oggi decine di migliaia di persone si sono radunate per le strade di tutto il paese, in gran parte giovani e giovanissimi. A Kathmandu sono scoppiati scontri con la polizia quando i manifestanti hanno sfondato le barriere, hanno tentato di assaltare l'edificio del Parlamento e di dar fuoco al cancello. La polizia ha risposto sparando proiettili veri e gas lacrimogeni. In Norvegia si sta votando per rinnovare tutti i 169 seggi del Parlamento. I laburisti dell'attuale primo ministro Støre sono in vantaggio nei sondaggi, ma difficilmente avranno la maggioranza necessaria per formare il governo. L'altro principale partito del paese, i conservatori, è solo terzo nei sondaggi, superato da un partito con posizioni populiste di estrema destra, il Progress Party. Il risultato è molto incerto, lascia aperti 2 scenari opposti. Da un lato la vittoria dei laburisti darebbe un segnale di continuità e sarebbe in controtendenza con la generale crescita dei consensi dei partiti di destra e di estrema destra in Europa, e invece il ritorno appunto di un governo di destra sposterebbe la Norvegia su posizioni più intransigenti, soprattutto sul punto di vista dell'immigrazione. In Brasile oggi si apre una settimana cruciale, soprattutto per le vicende giudiziarie dell'ex presidente Jair Bolsonaro, che è imputato in un processo per tentato colpo di Stato in relazione all'assalto alle istituzioni dell'8 gennaio del 23 a Brasilia. In particolare Bolsonaro è accusato di aver complottato per impedire a Lula di insediarsi dopo le elezioni presidenziali del 2022. La sentenza dovrebbe arrivare entro venerdì. Sentiamo Alfredo Somoza.
Bolsonaro rischia con sicurezza la condanna, lui diciamo rischia dai 15 anni se sono gentilissimi fino ai 42 anni. Comunque diversi dei coimputati, perché ricordiamo che il processo coinvolge anche altre 7 persone anche importanti, c'è l'ex comandante della Marina che è stato l'unico militare che appoggiò esplicitamente il colpo di Stato, l'ex ministro della giustizia, l'ex ministro della sicurezza e poi questo Mauro Cid che era il ciambellano di Bolsonaro, l'aiutante primo di Bolsonaro, che è stato il pentito, l'autore del racconto che ha permesso di investire questo processo spiegando come funzionò in quei giorni la filiera di comando di Bolsonaro rispetto al tentativo golpe, che non è solo quello, perché non è solo il colpo di Stato ma anche l'omicidio di un giudice De Moraes, un giudice della Corte Suprema, e di Lula e di Alckmin, del suo vicepresidente eletto. Quindi è veramente gravissimo quello che è successo, nessuno scommette sul fatto che lui non sia condannato.
Esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo in Francia, dove, come dicevamo poco fa, è caduto oggi, pochi minuti fa, dopo meno di 9 mesi, il governo del centrista François Bayrou. L'Assemblea nazionale, davanti alla quale si era presentato oggi con un discorso sulla politica generale, ha votato in larga maggioranza contro la fiducia. Allora mi ha raggiunto in studio Shawky Senussi. Shawky, allora intanto partiamo da cosa è successo oggi.
Sì, buonasera Martina. Intanto... diciamo che oggi Bayrou è andato in Parlamento a chiedere la fiducia sul suo piano Lacrime e Sangue, tagli per 44 miliardi di euro, perché dice sono necessari, se no faremo la fine della Grecia. Quindi oggi ha fatto questo suo ultimo discorso. Libé ha titolato l'ultimo discorso di un uomo che si è autocondannato. Bayrou, durante questa durante la sua dichiarazione, durata poco più di 40 minuti, ha sottolineato ancora una volta il rischio che la situazione di bilancio della Francia diventi un'emorragia silenziosa, sotterranea e invisibile. Una volta che ha chiuso il suo discorso chiedendo la fiducia, ma non credeva di ottenerla, per questo molti dicono che oggi Bayrou ha pronunciato un testamento politico su cui intende basare la fine della sua carriera fuori da Matignon. Nel 2027 sicuramente si candiderà alle presidenziali. Subito dopo ci sono stati gli interventi di 11 leader politici, tra cui Marine Le Pen, perché è quella che ha salvato più volte in questi mesi il governo Bayrou. Marine Le Pen ovviamente ha sparato a zero su tutti, ha detto che questo voto di fiducia è un momento di verità in cui i responsabili sono costretti a mostrare i risultati disastrosi di 5 decenni di gestioni dispendiose. Quindi lei, da estremista di destra e liberista, è stata sempre contro diciamo le spese a favore dei più poveri. Sentiamo Bayrou insieme a Marine Le Pen.
Mesdames et messieurs les députés, c'est une silencieuse, souterraine, invisible et insupportable hémorragie. Et si c'est insupportable, on ne doit pas le supporter. C'est le sens de la déclaration du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Comme capitaine du navire informé de la voie d'eau qui s'élargit sans cesse, du flot qui envahit nos cales, je dis que notre devoir est d'abord et tout de suite de nous mettre à l'étanché et de nous y mettre tous.
Le moment où les responsables sont contraints d'étaler le résultat désastreux de 5 décennies de gestion dispendieuse. Le spectacle piteux d'un effondrement pour le pays, d'un désastre pour les Français d'aujourd'hui et parce que les conséquences engagent les générations de demain pour la nation.
Intervenuta la presidente del gruppo La France Insoumise di Mélenchon, Mathilde Panot, ha detto a Bayrou: come facciamo a darti la fiducia se tu ottieni la fiducia da Macron? E poi ha detto che praticamente lei è l'ultimo volto di una politica illegittima e ostinata, incapace di generare il minimo sostegno nel paese.
Il Premier Ministro, pourrions-nous vous faire confiance alors que vous faites confiance à Emmanuel Macron? Ce jour est historique. Pour la première fois en 5e République, un gouvernement tombe à la suite d'un vote de confiance. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas seulement vous, mais votre politique et le monde qu'elle défend qui doivent être défaits. Car, Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes qu'un visage du sursis que le président a souhaité accorder à sa politique, le dernier visage d'une politique illégitime et obstinée. Incapable de susciter la moindre adhésion dans le pays, vous vous enferrez dans une succession de chantages mensongers.
Ecco, Shawky, adesso che cosa succede?
Succede domani, Bayrou va da Macron, ovviamente presenta le sue dimissioni, e Macron comincerà le consultazioni. Tu all'inizio hai detto che ci sono state 364 contro, 194 sì e 11 astenuti. Adesso vanno a analizzare chi si è astenuto, chi ha votato contro, perché bisogna vedere se c'è una spaccatura dentro les Républicains e se c'è qualcuno, per esempio, dei macronisti, quindi del partito del presidente, che ha votato contro. Dopo una valutazione che si farà stasera, Macron deciderà. Ha tre opzioni. La prima opzione è insistere per un primo ministro della sua parte politica, oppure per la prima volta dopo un anno affiderà l'incarico ai vincitori delle elezioni, che è stato il Fronte Popolare. I socialisti si sono già candidati, il segretario generale, primo segretario del Partito Socialista Faure ha detto mi candido per guidare la Francia, ovviamente applicando il programma del Fronte Popolare. La terza opzione è Macron che si dimette, la France Insoumise ha chiesto oggi le dimissioni, a quel punto si fanno le presidenziali e si cerca il presidente, di solito gli danno quando è eletto il prossimo presidente, gli danno subito anche una maggioranza nel Parlamento. Solo che c'è un problema, che Marine Le Pen in questo momento non può candidarsi. Quindi lei farà di tutto per opporsi alle dimissioni del presidente, perché lei è condannata a 4 anni di carcere. In questi 4 anni non può candidarsi. C'è l'appello che inizia a gennaio, finisce a febbraio 2026, e quindi lei spera che le dimissioni di Macron le darà nel 26 in primavera, quindi se non sarà condannata, ovviamente l'appello non è scontato, non ci sarà uno sconto di pena. Per quanto riguarda il legittimo candidato al primo ministro, che sono i socialisti, oggi le Républicains hanno posto il veto. Sentiamo il leader delle Républicains, Laurent Wauquiez, che praticamente dice: il più grande nemico della Francia in questo momento è l'estrema sinistra e Mélenchon.
E je le dis aujourd'hui plus que jamais, l'extrême gauche est le premier danger politique pour la République française. LFI avec Jean-Luc Mélenchon est le premier danger politique pour notre République. Et avec les députés de la droite républicaine, nous serons le premier barrage face à cette menace. Nous n'accepterons jamais qu'un gouvernement comporte des députés de la France insoumise. Nous n'accepterons jamais que se mette en place ici le programme funeste du nouveau Front populaire. Et cela vaut évidemment pour un gouvernement socialiste qui prônerait ou porterait ce programme.
Quindi Wauquiez mette il veto anche su un governo guidato dai socialisti, anche se sono quelli più possibilisti di fare un'alleanza con Macron. Adesso vediamo, domani Bayrou si è tolto questo peso, ha cercato la sfiducia, l'ha ottenuta, e poi Macron deve decidere nei prossimi giorni cosa fare. Ricordiamo, o sciogliere le camere, che tutti hanno oggi invocato, oppure incaricare sia uno della sua area politica sia uno della l'area di sinistra di guidare il prossimo governo. Ovviamente qualsiasi soluzione, qualsiasi candidato non avrà la maggioranza, perché il voto dell'anno scorso ha dato un risultato che non c'è mai stato in Francia, quello della frammentazione del paesaggio politico.
Grazie Sciacchi, allora lo vedremo domani, lo continueremo a seguire ovviamente in Esteri e nel giornale radio.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
andiamo in Medio Oriente. Dall'alba di questa mattina nella striscia di Gaza almeno 40 persone, 40 palestinesi sono stati uccisi. L'esercito israeliano ha raso al suolo un altro gratto a cielo a Gaza City, è il 50° nel tentativo proprio di conquistare e occupare la principale città della striscia. In Cisgiordania intanto la popolazione palestinese si prepara alla vendetta annunciata dall'esercito israeliano dopo che 6 israeliani sono stati uccisi questa mattina in un attentato a una fermata dei pullman nel quartiere Ramot di Gerusalemme, in una zona che è al confine, diciamo, tra la parte ovest della città e quella occupata a est. Una volta che l'autobus si è fermato alla fermata, i 2 attentatori che arriverebbero da villaggi vicino a Ramallah sono saliti a bordo e hanno iniziato a sparare contro i passeggeri. Sono poi stati uccisi da 2 cittadini israeliani, uno militare e uno civile, entrambi ultraortodossi. Al momento l'attacco non è stato rivendicato da nessuno e Netanyahu ha visitato il luogo dell'attentato, ha promesso vendetta e contemporaneamente il ministro estremista Ben-Gvir ha detto alla popolazione israeliana di armarsi, quindi diciamo promettendo un ciclo di violenza infinito. Emanuele Valenti ha chiesto un commento su quanto successo a Ofer Kassif, parlamentare della Knesset, il parlamento israeliano, rappresentante del Partito Comunista Israeliano.
First of all, I have to say that I share the grief of those who lost their relatives.
Prima di tutto devo dire che condivido il dolore di coloro che hanno perso i propri cari. Io e i miei compagni non amiamo vedere spargimenti di sangue, non approviamo la violenza, vogliamo la pace. Però comprendiamo, come dimostra la storia, che quando un gruppo specifico, può essere un popolo, come quello palestinese, ma anche un genere o la classe operaia, quando un gruppo specifico viene sfruttato, oppresso, perseguitato, massacrato, c'è resistenza. Ora, questo non significa che io personalmente accetti tutti i mezzi di resistenza. Naturalmente ce ne sono alcuni che rifiuto e condanno totalmente, come il massacro del 7 ottobre 2023. Lo abbiamo condannato, ci siamo opposti totalmente perché siamo contrari a prendere di mira civili innocenti. Figuriamoci bambini. Siamo contrari, ma dobbiamo ammettere che quando c'è oppressione ci sarà sempre resistenza. L'unico modo per fermare lo spargimento di sangue, per salvare vite palestinesi e israeliane e porre fine al genocidio a Gaza, all'occupazione in Cisgiordania, liberando il popolo palestinese e istituendo uno Stato palestinese indipendente, accanto allo Stato di Israele in tutti i territori occupati da Israele nel 1967. Questa è l'unica soluzione, una soluzione giusta, in conformità con le risoluzioni delle Nazioni Unite sul problema dei rifugiati palestinesi. Queste sono le condizioni, i presupposti che devono essere realizzati per ottenere non la giustizia, non la giustizia assoluta, ma una soluzione ragionevole e giusta, che porti anche pace e prosperità a entrambi i popoli. Ne abbiamo bisogno, ne hanno bisogno soprattutto i palestinesi. Lottiamo per questo e nell'interesse comune di palestinesi e israeliani.
We need it, the Palestinians mainly need it, we struggle for that, that's the common interest of the Palestinians and the Israelis alike.
Ecco, e l'attentato è stato condannato dalla comunità internazionale, che però appunto dopo 2 anni di genocidio ancora fatica a condannare in modo fermo le azioni israeliane nella striscia di Gaza. Dicevamo prima appunto che i morti di oggi sono decine rispetto al dato che vi davo poco fa, cioè 40 vittime da questa mattina. Siamo già in questi minuti arrivati a 52 persone uccise e Netanyahu ha minacciato la popolazione di Gaza City intimando di andarsene immediatamente. E appunto dicevamo tutto questo continua da 2 anni, ma la comunità internazionale si sente veramente poco. Sentiamo ancora Ofer Kassif.
If it wasn't so sad and dead and tragic, I would laugh because it sounds like a joke.
Se non fosse così triste e tragico, riderei, perché sembra uno scherzo. Non c'è alcun tipo di pressione internazionale. Prima di tutto, il governo di Israele è totalmente sostenuto dall'amministrazione fascista di Trump. Questa è la cosa peggiore. e naturalmente è sostenuto anche da alcuni altri governi in tutto il mondo. Ed è una vergogna. Vergogna a quei leader. Vergogna alla comunità internazionale. Vergogna a quei leader che non si preoccupano della vita di milioni di palestinesi, di migliaia e migliaia di bambini che sono stati massacrati dal governo israeliano e dai suoi alleati. Non c'è alcuna pressione internazionale. Siamo stanchi della retorica e delle parole. Abbiamo bisogno di azioni. Parlando di azioni, voglio cogliere l'occasione per salutare le navi della Global Sumud Flotilla. Penso che questo sia un modo per sollevare la questione e lottare contro le atrocità che Israele compie a Gaza. Penso però che debbano anche esserci sanzioni contro Israele, economiche, e sicuramente un embargo sulle armi. Questo è l'unico modo per esercitare davvero pressione su Israele. Io e i miei compagni siamo accusati quasi 24 ore su 24 in Israele di essere antisemiti, anti-israeliani. Non lo siamo. In realtà quello che ho appena detto è anche nell'interesse del popolo israeliano, non solo dei palestinesi. Il principale nemico di Israele e degli israeliani è il governo di Israele, quindi è Netanyahu. Se volete davvero aiutare il popolo israeliano, dovete fare tutto il possibile per sbarazzarvi del governo israeliano e trovare un'alternativa che porti pace e prosperità sia ai palestinesi che agli israeliani.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Ecco, sentivamo appunto Fer Kassif parlare appunto dell'inazione della comunità internazionale invece di quanto sarebbe importante che si muovesse per fermare Israele, una cosa che fa da un po' e che oggi ha ulteriormente portato avanti il premier spagnolo Pedro Sanchez, che ha annunciato 9 nuove misure per fermare il genocidio. L'ha chiamato proprio così ed è la prima volta che Sanchez lo chiamava così. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
El gobierno de España ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata 9 acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza.
La Spagna ha deciso di dare un altro passo con un pacchetto di 9 misure per frenare il genocidio a Gaza. È la prima volta che Sanchez utilizza la parola genocidio in modo ufficiale per descrivere l'offensiva israeliana nella striscia di Gaza. Un pacchetto di misure urgenti che stabiliscono l'embargo totale permanente di armi e materiale militare a Gerusalemme. Madrid ha deciso di proibire il transito nei porti e nello spazio aereo spagnolo di navi e aerei diretti a Israele con combustibili o equipaggiamento destinato alla guerra a Gaza. Stop anche alle importazioni dagli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania e divieto di ingresso in Spagna per chi partecipa direttamente ai crimini di guerra nella striscia. Allo stesso tempo la Spagna rafforzerà il sostegno alla causa palestinese con più personale nella missione europea a Rafah, nuovi progetti con l'autorità palestinese, 10 milioni aggiuntivi all'UNRWA e un aumento della cooperazione e dell'aiuto umanitario fino a 150 milioni di euro entro il 2026.
No es defenderse, es exterminar a un pueblo que está indefenso.
Per Sanchez il comportamento di Israele va oltre la legittima difesa. Si tratta della volontà di sterminio di un popolo indifeso in flagrante violazione del diritto internazionale, ha detto. Da Israele il ministro degli esteri Gideon Saar ha accusato il governo spagnolo di antisemita. Sanchez starebbe utilizzando la guerra a Gaza per coprire i guai giudiziari e gli scandali di corruzione del suo governo. Come ritorsione, il governo di Netanyahu ha vietato l'ingresso ad alcuni ministri del governo spagnolo. I due paesi sono al limite della rottura delle relazioni diplomatiche. La Spagna è uno dei pochi paesi europei ad aver deciso ritorsioni contro il governo di Netanyahu, limitando gradualmente gli scambi militari con Israele. L'impatto di queste decisioni è però limitato perché la Spagna non ha un ruolo decisivo nel conflitto. Quello che la Spagna però vuole lanciare è un segnale politico rivolto soprattutto ai grandi paesi europei come Francia, Germania e Italia, che rifiutano qualsiasi tipo di pressione verso Israele.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Svisa se surfe, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix.
In chiusura andiamo in Argentina, dove, nello specifico a Buenos Aires, dove ieri si è votato per le amministrative e dove si è registrata una grossa batosta per Javier Milei. Prima però di sentire Marta Facchini, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Il presidente Milei subisce una dura sconfitta alle elezioni legislative nella provincia di Buenos Aires, distretto elettorale più grande del paese. L'alleanza Forza Patria, che riunisce diversi settori del peronismo, ha ottenuto il 47% delle preferenze, mentre la Libertà d'Avanza, il partito di destra del presidente, si è fermato al 34%. I risultati indicano che il peronismo ha vinto in 6 delle 8 sezioni elettorali che compongono la provincia, bastione storico del movimento peronista, e ha ottenuto vittorie nette nei due distretti più popolosi. L'affluenza si è attestata poco sopra il 63%, un dato inferiore rispetto alle legislative precedenti, ma non così basso come previsto. Milei ha riconosciuto la sconfitta e ha ammesso la necessità di un'autocritica, ma ha dichiarato che il suo programma politico ed economico non cambierà. Il vincitore simbolico è Axel Kicillof, governatore della provincia di Buenos Aires ed ex ministro dell'economia sotto il governo di Cristina Kirchner. Con questa vittoria rafforza il suo ruolo come uno dei principali oppositori di Milei e come possibile candidato alla presidenza nel 2027. Le elezioni nella provincia di Buenos Aires, che comprende più di un terzo delle liste elettorali nazionali, sono un evento chiave per valutare la popolarità del governo a 2 anni di mandato. La sconfitta dei libertari aumenta le difficoltà dell'esecutivo, a poca distanza dalle elezioni legislative di fine ottobre, quando sarà parzialmente rinnovato il congresso. L'esecutivo sta attraversando una delle sue crisi peggiori. Nelle ultime settimane, la diffusione di alcuni audio di un ex alto funzionario hanno svelato un presunto sistema di corruzione nell'acquisto di medicinali per persone con disabilità. Dietro la manovra, un sistema di tangenti per ottenere appalti statali, sarebbe implicata Karina Milei, sorella del presidente, sua sostenitrice emotiva e persona più potente del governo. Il caso ha gettato la Casa Rosada nel panico, mentre Milei continua a subire sconfitte in congresso, dove ad oggi non ha la maggioranza. Deputati e senatori hanno annullato il suo veto a una legge che rafforza benefici e tutele per persone con disabilità. Hanno respinto i suoi decreti di tagli alla spesa pubblica e approvato aumenti salariali per il personale universitario, rafforzando il dissenso politico nei confronti delle politiche di austerità dell'esecutivo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.